Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Questa sera, in questo secondo lunedì di Avvento, ci ritroviamo insieme a pregare, tentando di vegliare non solo in questa sera, ma anche nelle notti che toccano la nostra vita e questo tempo. Noi ci troviamo spesso a vegliare insieme, non solo perché la molteplicità degli impegni ci assedia e ci inquieta, ma perché percepiamo che il nostro tempo, il proprio tempo, oltre ad essere poco e tiranno, non riusciamo a fermarlo, anzi, ci sfugge dalle mani. E non avere tempo ci pare che sia il male più grande, perché sembra ci avvicini sempre più al tempo della fine, della propria fine. Gesù, nell'insegnare ai Suoi discepoli come pregare, indica a ciascuno di noi che tra l'illusione di possedere il tempo e la disperazione del suo venir meno sta l'atteggiamento del vigilare, del vegliare, del rimanere desti.
All'inizio di questo momento di preghiera, di ascolto della parola del Signore, ci riconosciamo anche noi non solo fragili e incostanti, ma talvolta anche un po' presuntuosi, come coloro che sembrano essere padroni del proprio tempo. Ci lasciamo accompagnare in questo tempo dal vero Signore del tempo e della storia, che è il Signore Gesù, Lui vincitore di ogni male e compimento di ogni esistenza. Signore Gesù, Tu che ci vedi schiacciati dalla preoccupazione che genera ansia e angoscia, donaci di saper vedere il tempo come un dono da custodire e da condividere. Kyrie eleison. Signore Gesù, che ci liberi da ogni male, donaci di poter guardare al tempo passato come memoria riconoscente dei benefici da Te ricevuti. Kyrie eleison. Signore Gesù, che ci vedi troppo frettolosi e sempre di corsa, fa che sappiamo vivere il tempo dell'ascolto come luogo per poter vivere e far vivere. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca tutti insieme alla vita eterna. Ci sediamo.
Che cosa significa vegliare? Vuol dire stare svegli, stare con gli occhi aperti, fare attenzione. È la postura della sentinella che veglia, lottando contro il sonno e soprattutto contro l'intontimento spirituale, che tiene gli occhi ben aperti e scruta l'orizzonte per cogliere chi e che cosa sta per giungere. Vegliare è un esercizio faticoso, perché in esso occorre impegnare la mente e il corpo, ma non solo, anche la parola, la lingua, i modi di fare e di porsi di fronte agli altri. Gesù è esempio anche in questo saper vigilare, facendo dei suoi giorni un luogo e un tempo per affidarsi al Padre e per mostrare le qualità umanizzanti della sua esistenza. Ci lasciamo accompagnare dal Salmo 39, recitandolo alternandoci tra lettore e assemblea. Ho detto, vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua, metterò il morso alla mia bocca finché ho davanti il malvagio.
Ammutolito in silenzio, tacevo, ma nulla serviva, e più acuta si faceva la mia sofferenza.
Mi ardeva il cuore nel petto, al ripensarci è divampato il fuoco, allora ho lasciato parlare la mia lingua.
Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni e saprò quanto fragile io sono.
Ecco, di pochi panni hai fatto i miei giorni. È un nulla per te la durata della mia vita. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive.
Sì, è come un'ombra l'uomo che passa. Sì, come un soffio si affanna, accumula e non sa chi raccolga.
Ora, che potrei attendere, Signore? È in te la mia speranza. Liberami da tutte le mie iniquità. Non fare di me lo scherno dello stolto.
Ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso devo chiedere a voi il vostro aiuto, per chi sa il canto, io non sono capace di cantare e quindi ho bisogno della vostra voce. Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece quando preghi entra nella tua camera e chiusa la porta prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando poi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliene chiediate. Voi dunque pregate così: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Prima di tutto vi ringrazio per il vostro coraggio, perché avete scelto un po' a scatola chiusa, quindi non sapete che cosa vi offrirò questa sera. Magari è poca cosa, però è un modo che facciamo, che viviamo, per pregare insieme. Infatti è una riflessione che si situa in un contesto di preghiera. Allora vogliamo prima di tutto raccogliere l'invito del nostro arcivescovo, che invita davvero tutte le comunità cristiane a reimparare le tonalità della preghiera. che le nostre preghiere acquistino sempre di più senso, acquistino motivazione, ragionevolezza. E questa sera può essere un piccolo passo, io spero, un piccolo passo per arricchire la nostra comprensione in un ambito che è quella della preghiera più semplice, più ordinaria, che fa parte della nostra struttura umana. È la preghiera del Padre Nostro che abbiamo imparato fin da piccoli. È una preghiera che ci è stata trasmessa e a nostra volta noi trasmettiamo ad altri. E questa sera mi soffermo soltanto su una domanda di quelle riportate. Liberaci dal male, Padre Nostro, liberaci dal male. Credo che sia il grido anche di tanti di noi, il grido più semplice, più elementare, il grido più profondo, il grido di chi percepisce che nel tempo che ci sfugge di mano percepiamo in noi questa mancanza. Liberaci dal male, da non riuscire a tenere il tempo, la nostra vita, il nostro tempo. Ma vorrei andare con gradualità, prima di arrivare a una tonalità un po' particolare. Innanzitutto, quando noi preghiamo il Padre nostro, liberaci dal male, noi capiamo che non è la prima proposizione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, vuol dire che c'è anche un ordine di domande. Direi appunto che c'è un ordine di valore nelle domande del Padre nostro. Sono le domande fondamentali che forse le prossime lunedì alcune le analizzeremo. Ma scegliendo una delle ultime, liberaci dal male, scelgo un ordine forse più pedagogico, forse didattico, iniziando da ciò di cui abbiamo maggiore esperienza, come per esempio il male, la percezione di qualcosa che attenta la nostra vita, che attenta le nostre azioni. Liberaci dal male è una domanda che spesso fiorisce sulle nostre labbra, come sulle labbra di tutte le persone, per cui potrebbe essere l'invocazione, la domanda di tutte le persone, credenti o non credenti, soprattutto pensanti. Signore, liberaci dal male. Ma che cosa intende Gesù quando, spiegando o insegnando la preghiera del Padre Nostro ai Suoi discepoli, intende con questa affermazione: Padre, liberaci dal male? Certamente la malattia è un male, la morte è un male, gli incidenti, le disgrazie sono dei mali, la fame, la povertà, la mancanza della casa, la mancanza di lavoro. Ma forse per queste necessità può soccorrerci l'altra domanda: dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè, Signore, non farci mancare della casa, del pane, del lavoro, della nostra dignità. E allora forse, Padre, liberaci dal male, sono quei mali che sono le nostre povertà, i nostri limiti, direi i nostri peccati. Forse sono anche non soltanto i mali singoli di noi, che noi percepiamo come mali subiti o qualche volta anche inferti agli altri. Talvolta sono i mali collettivi, lo vediamo dalle immagini del telegiornale, quando il pensiero di uno poi dopo diventa il pensiero di molti. Le guerre, le ingiustizie, la sopraffazione di un popolo contro un altro popolo. E queste talvolta vengono anche legittimate. Liberaci, Signore, però tante volte anche dal male di coloro che ci stanno facendo del male. Sembra uno scioglilingua, però tante volte abbiamo in mente la percezione anche plastica di quelle persone che ci odiano o che non ci vogliono bene. Signore, liberaci da queste persone, liberaci da coloro che ci fanno del male, liberaci da coloro che ci portano verso il male. Anche questa è una sfumatura. E da qui il passo: Signore, liberaci da quelle forze che ci portano verso il male, che tante volte noi o gli psicologi chiamano quel male oscuro che è la depressione, che è la tristezza e che colora con un grigio tutte le nostre giornate, tutte le nostre azioni. Tante volte questo male oscuro lo chiamiamo sconforto, pessimismo amaro, disfattismo e che vorrebbe farci abbandonare la nostra stessa vita. Ecco, prendo proprio quest'ultima tonalità, un percorso un po' nuovo anche per me, perché volevo raccogliere anche gli spunti di riflessione che Don Luca ci ha offerto la settimana scorsa, soprattutto le riflessioni sul tempo, un tempo che sfugge, un tempo che se ne va via. E mi sembra che qualche volta noi possiamo pregare: Signore, liberaci dal male del nostro tempo, o meglio, liberaci dal male del tempo che non possiamo fermare, perché il male che io percepisco è del tempo che è sempre poco, anzi, qualche volta nullo. Male del tempo che sfugge, male del tempo che viene buttato via, male del tempo che rosicchia il fisico. Questo lo sto sentendo anch'io. 20 anni fa era diverso, adesso qualche acciacco in più. Anche questo è un male, che non è soltanto la malattia, ma la percezione che il mio corpo non risponda più. E il tempo rosicchia. Oppure liberaci dal male di quel tempo che è la mia stagione, che fa svanire la mia memoria, che annacqua i ricordi. Pazzesco quando di fronte ai propri genitori ti accorgi che non ti riconoscono più, che tanti ricordi, i ricordi belli che custodiscono o custodivano la tua vita sono svaniti da un male, il male del tempo che è fuggito via anche dal cuore e dalla memoria di quella persona. E allora vorrei proprio interrogarmi su questo male del tempo. E interrogandomi mi sono accorto che forse non è malvagio il tempo, non è malvagio il nostro tempo, anche se noi rispetto, non lo so, 50 anni fa corriamo di più. Chi vive in città, vissuto 10 anni a Milano, e anche se non volevi non correre, correvi ugualmente. Ma mi sono accorto che anche qui si corre tanto, ma molto. E la mia impressione è che mi sento davvero sempre in ritardo, sempre in affanno. E allora il male non è questo tempo, ma la mia percezione di questo tempo o la mia concezione di questo tempo. E come lo concepisco questo tempo? Parto dalla cosa più semplice, da quello che sto vivendo. Tante volte qualcuno mi dice: Madonna, sei proprio calmo, tranquillo. No, io vivo un'ansia pazzesca. Dentro di me c'è una preoccupazione di essere appunto sempre in ritardo, l'ansia, ovvero l'affanno, perché il tempo non basta mai, perché le cose da fare sono tante, sono troppe. Più di una volta, per sottrarci magari agli impegni, cosa diciamo? Mi dispiace, non ho tempo, non ho neanche il tempo per respirare. Il filosofo francese Michel Serre, quando osserva che per quanto tutti abbiamo un orologio, nessuno sembra possedere il tempo, e invitava a scambiare le due cose: lasciate l'orologio, riprendetevi il tempo. Ma mi chiedo, chi ha il coraggio di farlo? Una seconda concezione di tempo dal quale io prego: Signore, liberami da questo male, dal concepire questo tempo come qualcosa di malvagio, è il tempo della frustrazione. Non so se vi è capitato di percepire questo sentimento, di arrivare alla fine della giornata, dopo aver corso, fatto tante cose, e di essere davvero frustrati perché non avete portato a casa nulla. O vi sembra di non aver portato a casa nulla. Il tempo fugge, si sbriciola tra le mani, e questo ci porta, talvolta cadere appunto quello che dicevo prima, questo male oscuro della depressione. I monaci usano un'altra parola, accidia, non so se l'avete sentita qualche volta, è il tempo che si fa pesante, quell'attesa che talvolta si prolunga e si fatica a sostenere. Vi leggo soltanto un pezzettino di questo monaco del deserto egiziano del IV secolo che dice così: l'occhio dell'accidioso è continuamente fisso alle finestre. Lo pensiamo nella propria cella che appunto deve pregare, deve studiare. E nella sua mente fantastica sui possibili visitatori che potrebbero bussare alla sua porta. La porta cigola e quello salta fuori, sente una voce e spia dalla finestra e non se ne allontana finché è costretto a sedersi tutto intorpidito. Quando legge, l'accidioso sbadiglia spesso ed è facilmente vinto dal sonno. Si stropiccia gli occhi, si sfrega le mani e, ritirando gli occhi dal libro, fissa il muro. Poi di nuovo, rivolgendoli al libro, legge ancora un poco, poi, spiegando le pagine, le gira, conta i fogli, calcola i fascicoli, biasima la scrittura, la decorazione, infine, chinata la testa, vi pone sotto il libro, si addormenta di un sonno leggero, finché la fame non lo sveglia e lo spinge ad occuparsi dei suoi bisogni. Spero di non creare un cuore accidioso questa sera, di non, se vi vedo stropicciare gli occhi, allora vuol dire che devo finire. Ma se dovessimo interrogare questo stesso monaco in questo tempo, catapultandolo ai nostri tempi, molto probabilmente descriverebbe l'accidioso come colui che naviga senza meta nel mondo virtuale di internet, aprendo e chiudendo siti, chat, video, facendo così scorrere il tempo senza un obiettivo preciso, lasciando che lo sguardo venga catturato dalle immagini, ma queste immagini non si impongono con violenza e con forza, ma di fatto ci portano a non decidere. Passa il tempo e che cosa avviene? Che il tempo scorre senza grande frutto, lasciando anche dopo diverse ore soltanto un senso di spossatezza, forse anche un po' di amarezza, perché poi è costretto a correre riguardo alle cose che doveva fare e non ha fatto. L'accidioso dei nostri tempi, eroso dalla pur debole percezione di non aver portato frutto, che il tempo non abbia portato frutto in favore della sua vita o in favore della vita degli altri, di non essere migliore rispetto a prima e di essere stato inconcludente. Credo che il nostro monaco, forse anziché stropicciarsi gli occhi e addormentarsi, si accorgerebbe dopo tanto tempo di aver fatto passare un'intera giornata. Ecco, di contro a questa tentazione di concepire il tempo come qualcosa davvero che è pesante, la smania di agire, essere presi dal furore che ogni tempo deve essere pienissimo e deve portare immediatamente un risultato. Competitività esasperata, avidità, istinto di possesso, sete di potere. E ciò che sottende a tutti questi atteggiamenti è proprio la finitudine del tempo. So che il tempo è breve, allora lo voglio sfruttare nel miglior modo possibile, però perdendo di vista la sensatezza, in virtù di che cosa? In favore di chi? C'è ancora un altro atteggiamento dal quale chiedo di liberare. Signore, liberami non tanto dal male di questo tempo, ma dal male che è la concezione di un tempo che tanto si ripete. Paradossalmente, proprio perché si ripete, vuol dire che è un tempo che mi viene donato, cioè non è qualcosa che produco io, e per questo, proprio perché è donato, lo posso anche lasciar passare. Ma forse nasconde la paura di un rendiconto finale, proprio perché mi è donato questo tempo, qualcuno ne chiederà conto, e la paura di arrivare al capolinea senza che ci siano altri appelli, altre possibilità. Ho sbagliato questa cosa, per cui la mia vita è finita, a meno che c'è un tempo che si ripete, allora ho qualche altra chance. Sono tutte le teorie della reincarnazione. Però noi sappiamo che questa chance l'abbiamo buttata via. Non è che si ripete, forse ho la possibilità di minuto in minuto, di ora in ora, di giornata in giornata, di poter fare diametralmente opposto a quello che ho fatto prima. Ecco, ciascuno di noi credo che abbia una concezione del proprio tempo, di come vive il tempo. Vorrei proprio in maniera sintetica arrivare a dire: bene, allora io, Don Davide, come di fronte a queste tentazioni sto vivendo il mio tempo? Per cui chiedo, Signore, liberami dal male di vivere male il tempo, liberami dal male di una concezione malvagia del tempo. Come lo comprendo? Prima di tutto, l'ho già detto, il tempo oggi è sempre breve. Rientrando in diocesi, dato che in monastero i tempi sono ben scanditi, ben articolati, ben custoditi, per cui c'è davvero un tempo per pregare, un tempo per riposare, un tempo per pensare, per leggere, un tempo per lavorare, un tempo proprio anche per poter contemplare. Qui mi sono accorto che no, non ci sono questi tempi, o meglio, non c'è qualcuno che mi determina un tempo, ma sono chiamato io a scegliere in questo tempo, per questo tempo, con quale valore vivo il tempo. E d'altra parte, in un tempo che passa così velocemente, mi accorgo che ci sono delle giornate, e questo devo dirlo proprio grazie a voi, l'incontro con voi, con le vostre persone, le vostre parole, i vostri problemi, i vostri desideri. Arrivo alla fine della giornata che, anche se io presento delle mani vuote perché sono stato incapace di fare qualcosa di buono, però mi sembra che il Signore me l'abbia riempite della grazia degli incontri di persone vitali, delle vostre parole, dei vostri desideri. Allora mi sembra che questo tempo che scorre però lo posso percepire anche come un tempo pieno, un tempo che mi è stato ricolmato, un tempo che mi è stato donato. Il bene che qui oggi posso compiere è un bene che non andrà perduto, questo mi dicono le vostre parole, perché ci sarà qualcuno che lo custodisce. Sono conscio e sento che anch'io avrò una fine. Ci sarà una fine anche per me, un giudizio su di me, sulla mia vita. Finalmente ci sarà un momento, un oggi, in cui ci sarà qualcuno che mi giudicherà per le mie azioni e mi dirà quale senso ha avuto il mio tempo. Qualche volta questo mi getta un po' di sconforto, però è proprio il Vangelo che mi dà una soluzione. E ritorniamo ancora a questa proposizione: Signore, liberami dal male di questo tempo che magari io sto vivendo. E come fai a liberarmi da questo male se non attraverso la tua parola che è il Vangelo? E allora sono andato a cercare alcune pagine del Vangelo, ne cito soltanto tre. C'è un oggi che sembrerebbe qualcosa di limitato, un oggi che lo ascolteremo proprio a Natale, dove c'è una promessa di bene, una promessa di risoluzione. Gli angeli dicono ai pastori: non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, Troverete un bambino avvolto in fasce, qualcosa di semplice. In questo tempo in cui non c'è tempo, c'è invece un oggi promettente che passa attraverso cose semplici. La nascita di un bambino, sì, è un evento proprio bello, ma è normale. E allora chiediamo al Signore, mentre preghiamo il Padre nostro, liberaci dal male, di vivere male questo tempo, allora permettici di avere degli occhi che giorno dopo giorno, in ogni oggi, sappiamo riconoscere nei segni più semplici, più normali, la tua presenza, una presenza di bene, promettente. Ma c'è un secondo oggi che mi affascina sempre e di chi si sente ormai etichettato da una vita che magari ha sbagliato. Provate a pensare il povero Zaccheo, non soltanto da scelte sbagliate, ma dalla sua vita sbagliata. Era piccolo, era basso, era un pubblicano, odiato da tutti, fuori da ogni comunità civile e religiosa. Che cosa fa? Un po' di creatività, vuole vedere chi è Gesù. Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. C'è qualcuno che nell'oggi sceglie proprio te. Proprio te che ti senti davanti a Dio, davanti agli altri, come troppo fragile. Isaia direbbe un vermiciattolo, qualcosa di poco, ma un vermiciattolo di Dio. Ciò che rende prezioso questo vermiciattolo è proprio che appartiene a Dio. E allora c'è un oggi che viene anche qui come una promessa di bene e sceglie proprio me. Liberaci, Signore, dal male di pensarmi sempre scartato. Liberami da questo male e fammi credere che tu mi scegli oggi e anche domani e anche dopodomani. Infine c'è un oggi. Penso al ladrone in croce che, riconoscendosi peccatore, sbagliando una vita, inanellando sbagli su sbagli, peccati su peccati, beh, per lui quale salvezza? Una vita, cioè un passato che in quell'oggi ti colpevolizza, ti condanna, quale futuro puoi pretendere? Quante persone vedono il proprio passato come un macigno che non permette di muovere nessun passo nell'oggi e quindi quale futuro? Non ha senso un futuro. E invece, anche per lui, in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. L'oggi si apre con una pienezza che non ha fine, e tale pienezza è data dalla compassione vissuta proprio da Gesù, dal perdono, dall'amore. Un oggi che ridoni possibilità di vita, possibilità di scelte di vita. Credo che questa sia la speranza cristiana. Liberaci dal male, allora, che è la disperazione. Promuovi in noi la speranza anche di un oggi di salvezza. Concludo augurando a me, a tutti voi che avete avuto il coraggio di vivere anche questo tempo nonostante una giornata faticosa, un augurio che anche quando camminando per questo tempo così veloce e frenetico ci pensassimo presi dall'ansia e dalla preoccupazione di un tempo che ci sfugge di mano e ci considerassimo soli e abbandonati, e che il tempo che stiamo vivendo lo considerassimo come un tempo di disperazione, allora proviamo a chiedere di essere liberati dal male di questo pensiero. Padre nostro, liberaci dal male di considerare questo tempo un male. Faremo qualche minuto di silenzio, ci sarà un sottofondo musicale. Ho provato a lasciare qualche domanda che può aiutare la riflessione personale, logicamente non si potrà rispondere a tutte le domande in questo momento, in questo tempo. Spero che possa diventare nell'arco della settimana un modo per poter arrivare alla fine della giornata non sentendoci davvero persone che abbiano buttato via del tempo, e anche se fosse questa la condizione, di essere persone che davanti al Padre consegnano sempre le proprie mani vuote per poter essere riempite dalla sua grazia.
Oh.
Ci alziamo, presentiamo le nostre invocazioni al Signore, Lui che verrà a visitarci con la sua salvezza.
Ti attendiamo, Signore Gesù.
Ti attendiamo, Signore Gesù.
Sii benedetto, Signore, per il nostro passato e per il nostro presente, per il futuro che sta davanti a noi, più esteso e più vasto dei nostri progetti.
Ti attendiamo, Signore Gesù.
Sii lodato, Signore, per l'ora della Tua venuta, per il giorno che ormai è vicino, per la vigilanza dei cuori che Ti sanno aspettare.
Ti attendiamo, Signore Gesù.
Sii benedetto, Signore, per la grandezza dell'uomo che Tu incoroni di gloria, per il suo lavoro che Tu benedici, per la sua attesa che Tu colmerai.
Ti attendiamo, Signore Gesù.
Sii lodato, Signore, per la rivelazione di ciò che noi siamo, ciechi chiamati a vedere, zoppi invitati a danzare, muti destinati a cantare.
Ti attendiamo, Signore Gesù.
Sii benedetto, Signore, per Gesù il Messia che viene. Egli ci dona il pane della sua parola, per chi attende prodigi, trasfigura le cose più umili.
Ti attendiamo, Signore Gesù.
Sii lodato, Signore, per la Chiesa pellegrina del mondo, per il pane che le doni nel deserto, per la festa che le prepari nel tuo regno.
Ti attendiamo, Signore Gesù. Signore, il tuo giorno verrà all'improvviso. Mantienici vigilanti nella preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio che conosci le nostre fragilità e debolezze, sostienici nelle prove che la vita ci presenta. Noi sappiamo che sostenuti dal tuo aiuto possiamo sconfiggere il maligno. Facci percepire sempre la tua vicinanza e il tuo sostegno, così da non sentirci soli o sconfitti, ma pronti a camminare nella speranza, per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente e misericordioso, che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi colmi della sua benedizione. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, il vostro coraggio, e vi auguro una serena notte e una buona settimana.